Well, it's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
Radio Popolare, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, siamo in diretta da Palazzo Marino, la sala Alessi è gremita e addirittura abbiamo dovuto approntare una stanza qui adiacente dove qualcuno può seguire in video. Seguire cosa? Seguire una serata per ricordare il nostro direttore Piero Scaramucci. Sono passati 2 mesi da quando Piero se n'è andato, ovviamente rimane sempre il nostro nome tutelare, ma da tempo pensavamo di dedicargli una serata ed è questa la serata che abbiamo pensato di utilizzare per ricordare Piero. Tutta una serie di amici, di persone che hanno lavorato con lui, ma io direi che possiamo subito dare la linea alla sala, ancora qualche secondo di musica intanto che tutte le persone si siedono e poi Lorenza Ghidini inizierà a presentare gli ospiti.
Buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera per questo tributo a Piero Scaramucci. Eccolo lì, alle nostre spalle. È una foto scattata da Matteo Bergamini a Genova nei giorni del G8 del 2001. Circa un mese e mezzo fa, quindi pochi giorni dopo la sua morte, a Radio Popolare abbiamo cominciato a pensare a un momento per ricordarlo insieme alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi ascoltatori. E in quegli stessi giorni è arrivata una telefonata molto gradita dal presidente del Consiglio Comunale, Lamberto Bertolè, che pensava che la città dovesse ricordare Scaramucci come figura di grande rilievo della Milano Democratica. Un'iniziativa che la famiglia Scaramucci ha accolto con grande piacere e dunque con il presidente si è deciso di organizzare questo evento insieme, anche con le associazioni per cui Piero si è speso con grande generosità per tutta la sua vita. Mi riferisco all'ANPI, all'Associazione Lombarda Giornalisti, alla Federazione della Stampa, articolo 21. Sono con noi questa sera per ricordare Scaramucci il presidente onorario dell'ANPI, Carlo Smuraglia. Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione della Stampa. Antonio Di Bella, direttore di Rai News 24. Il sociologo Marino Livolsi. E per Radio Popolare interverrà il nostro condirettore Massimo Bacchetta. È con noi Lella Costa che leggerà alcune pagine del libro intervista di Piero Scaramucci Alicia Rognini, la vedova di Giuseppe Pinelli. Si intitola Una storia quasi soltanto mia. E voglio salutare in sala Claudia e Silvia Pinelli. Introduce questa nostra serata il presidente del Consiglio Comunale, Lamberto Bertolè.
Buonasera a tutti, benvenuti a Palazzo Marino. Un saluto alle tante persone presenti, a chi ci ascolta sulle frequenze di Radio Popolare. È vero, abbiamo pensato insieme che non fosse solo la bellissima e grande comunità di Radio Popolare a dover in qualche modo fermarsi per ricordare e portare il giusto tributo a Piero Scaramucci, ma fosse tutta la città. Lo dico per due ragioni semplici, penso che sono evidenti a tutti, ma è utile dircele. La prima è che se pensiamo agli ultimi 50 anni della nostra città, dal 68, da Piazza Fontana agli anni 70, quello che è successo poi negli anni 80 che ci ha portato a Tangentopoli, i complicati anni successivi, in tutti questi anni tante sono state le voci che ci hanno aiutato a capire, a raccontare, a confrontarci con i cambiamenti che stavano avvenendo, ma senza dubbio Piero Scaramucci è stata una delle voci più autorevoli, più libere, più autonome che ci ha aiutato in questi anni. E quindi la città di Milano deve davvero un grandissimo ringraziamento a Piero per tutto quello che ha fatto e alla comunità che è nata attorno a lui e che in buona parte è rappresentata qua oggi. La seconda ragione, forse per un'associazione magari non dovuta, eccessiva, ma che voglio condividere con voi, è perché pensando alla Milano di oggi, io vengo da quella bellissima manifestazione con 5.000 ombrelli forse davanti al memoriale della Shoah, ho provato a mettere insieme due pensieri che magari sono così, una forzatura, ma non credo fino in fondo, che Milano è cambiata molto in questi anni, è diventata una comunità sempre più consapevole, sempre più in prima linea sul piano dei diritti, un modello per molti, con tutte le sue complessità e le sue contraddizioni, è una città che ha la schiena dritta, è sicuramente una città che sta dimostrando grande consapevolezza rispetto al nostro tempo. Ecco, forse se Milano oggi è diventata quello che è diventata, una parte di merito, un po' di contributo a tutto questo, lo dobbiamo anche a Piero Scaramucci. Allora è importante che un palazzo come questo, Palazzo Marino, la sede dei rappresentanti dei cittadini, si possa aprire, come facciamo questa sera, per un momento non solo di ricordo e di tributo per quello che è stato, ma anche di riflessione sull'oggi, a partire dal grandissimo lavoro che in tanti campi ha fatto Piero. Quindi vi ringrazio tantissimo per essere qua, ringrazio i nostri ospiti così importanti che senz'altro impreziosiranno questa serata. Vi ringrazio molto e credo che abbiamo molto da fare e sono convinto che un giornalismo libero, democratico, come quello che Piero ha rappresentato, non possa che fare bene a chi amministra, che ha bisogno di avere dall'altra parte degli osservatori esigenti, attenti, che non fanno sconti. Grazie a tutti e buona serata.
Grazie Presidente. La parola adesso a Massimo Bacchetta, condirettore di Radio Popolare.
Buonasera. Noi facciamo la radio e quindi un po' viviamo di voci. Da una parte è vero che quella è l'immagine che credo che quasi tutti quelli che hanno fatto Radio Popolare abbiano in testa di Piero. Con le cuffie in testa che un po' ti ascoltava, un po' ascoltava quello che andava in onda e poi ogni tanto diceva. E l'altra cosa è che spero che alcuni di voi abbiano avuto la possibilità questa mattina di riascoltarla, la voce di Piero, in una chiacchierata che Lorenza 10 anni fa aveva fatto proprio con Licia a proposito del suo libro. Per me questa sera è un po' un'emozione e una responsabilità un po' particolare, un po' per tre motivi. Il primo è che è ricordare Piero, che è stata una persona credo importante a vario titolo per tutti quelli che sono qua e credo anche per molti che non sono qua in sala. Il secondo è farlo appunto non tra le mura della radio dove con lui abitualmente si parlava, ma farlo nella città, davanti a tutta la città con cui lui ha avuto a che fare, dove ha vissuto, dove ha lavorato. E il terzo è farlo proprio a nome di Radio Popolare, cioè di una di quelle cose che non so se è la prima, ma di certo non sarà l'ultima, credo, per le quali Piero sarà sempre ricordato. Radio Popolare ha 43 anni, di persone ne sono passate centinaia che l'hanno fatta e quindi parleranno di me e di tutte loro, so che è assolutamente impossibile perché sono almeno 3 generazioni di persone con cui Piero ha avuto a che fare lavorativamente anche. E nessuna esclusa, sono certo, hanno avuto un rapporto diretto e personale con Piero, quindi avrebbero ognuna un suo ricordo da dare. nelle varie età della radio e anche nelle varie età di Piero, perché per alcuni è stato un amico, punto, per alcuni un compagno di viaggio agli inizi, magari di quelli più esperti, più bravi, però un compagno di viaggio, poi per altri è stato un maestro, per altri è stato un direttore per oltre 10 anni. Per gli ascoltatori con cui noi continuiamo a fare la radio, continua a essere il direttore, più o meno da 18 anni, da quando non lo è più, continua a essere il direttore. E per molti sono tutte queste cose insieme. Però una cosa sono certo che accomuna tutte quante, ed è il fatto di avere un pensiero di riconoscenza vera per Piero. Piero, come tutti, era tante cose, era una persona, era un giornalista, era un militante civile, e immagino che chi parlerà dopo di me parlerà della sua importanza come giornalista, come intellettuale che era, e poi del suo modo di vedere le cose, di vedere il mondo, di vedere le informazioni. Io invece penso e devo farlo attraverso Radio Popolare. In questi giorni in onda noi abbiamo mandato uno spot che annunciava questa serata e c'era la voce di Piero che diceva: io giro attorno a Radio Popolare da più di 40 anni. E ovviamente è stato così, però ovviamente è stato molto più di così. Radio Popolare esiste perché c'è stato Piero Scaramucci. Ed esiste così com'è perché c'è stato Piero Scaramucci. Non solo perché Piero l'ha ideata, l'ha fondata insieme ad altri, perché da soli non si fa niente, Piero lo sapeva, però perché se la radio è diventata quello che poi è diventata, ecco, quello invece è perché c'è stato Piero, particolarmente Piero, a formarla, a darle un'anima e anche ad avere la costanza di continuare a farlo. Piero ha insegnato a Radio Popolare, la metto tutta come esperienza, in tanti anni a dare forma allo sguardo che si aveva sulle cose, ha insegnato a tenere insieme la spinta ideale e la professionalità, ha insegnato a non nascondersi mai dietro soltanto a una delle due cose, la spinta ideale o soltanto la professionalità. Ha insegnato che per informare davvero da sinistra è necessario sempre considerare anche la vita delle persone e che per militare davvero è necessario sempre davvero cercare la verifica dei fatti e delle cose che si dicono. Piero ha insegnato a Radio Popolare che tutto questo è politica. E Piero ha insegnato a Radio Popolare, come a tanti altri, e l'ha condiviso con tanti altri, che tra la mitologia dell'informazione fintamente neutra e la militanza stretta e chiusa in una stanza esiste uno spazio che va seguito e che si può seguire, che è quello di fare un'informazione che parte da una visione che si ha delle cose, che prende posizione, che però cerca i fatti e li racconta e cerca, quando possibile, di farlo bene e cerca di farlo in modo aperto. Grazie a Piero, e lo sanno bene i vecchi redattori e redattrici di Radio Popolare, essere di Radio Popolare portava ad avere uno sguardo che superava le singole appartenenze delle persone che erano di Radio Popolare. E quella caratteristica è arrivata fino adesso come uno dei tanti pezzettini del DNA di tutte le persone che passano da Radio Popolare. Da direttore Piero dava la linea, perché la dava sempre, però non mi risulta, e sono certo, che non abbia mai imposto a qualcuno le cose che doveva scrivere. Al massimo ti faceva notare dopo il perché avevi scritto una sciocchezza, e dato che lui aveva l'intelligenza e l'autorevolezza era ancora peggio quando lo faceva. E anche dopo, non più da direttore, e sono stati tanti anni, quando parlando di alcuni fatti diceva a noi, ci diceva occhio alla penna, perché lui ogni tanto arrivava e diceva occhio alla penna, credo che intendesse proprio questo. Uno, siete sicuri che i fatti siano giusti davvero? E due, siete sicuri di non esservi accomodati sulla lettura che qualcun altro dà delle cose? E su quella cosa lì ti diceva, no, ma devi farlo tutti i giorni, non c'è la soluzione. Tutti sono utili e nessuno è necessario. Al momento buono Piero lo diceva, quando insomma doveva anche liquidarti, perché poi Piero anche era abbastanza sbrigativo a volte nelle cose, quindi diceva, no, tutti sono utili, nessuno è necessario. In effetti è vero, però dato che nella vita esiste anche il talento e va riconosciuto, allora possiamo dire che lui... in quanto a visione, in quanto a spinta, in quanto a capacità, anche se non necessario, è stato molto, molto, molto utile a Radio Popolare. I principi su cui Radio Popolare in fondo è nata sono tutto sommato semplici, cioè l'informazione, l'indipendenza, una visione del mondo, dare voce a chi è espulso dalle cose, dai processi sociali o lavorativi o informativi, e poi farlo con un progetto collettivo. Il difficile è dare una forma a questi principi e farli crescere, e secondo me Piero Scaramucci davvero questo ha fatto di importante per Radio Popolare, e credo che ci sia anche riuscito. Ha dato delle radici solide a un progetto che è andato avanti negli anni, ed è stato un promemoria costante, qualche volta scomodo, molte volte severo, di quei principi. Per noi, in alcuni passaggi, per noi della radio, nei vari anni, era un'ovvietà chiederci, Piero di questo cosa pensa? E poi glielo si andava a chiedere, e poi si ascoltava, delle volte si discuteva, anzi anche più di una volta. Credo che siano pochissime le persone che possono dire di non aver mai avuto una discussione con Piero sulle cose. E Piero, secondo me, a Radio Popolare, con Radio Popolare, è riuscito in un'operazione un po' strana. Cioè è stato l'anima principale, l'anima di un progetto collettivo, invece, e che in quanto tale di per sé non prevede un'anima, ma ne prevede tante. Ed è stato il primo... di un progetto che non prevede primi, e questa è una cosa strana che si porta dietro. In generale direi che Piero è stata, e questo qui lo vorrei dire, una persona di grande successo, e in questo periodo è una cosa buona ricordarselo, perché non a tutti i giornalisti succede di poter davvero dire dopo alcuni passaggi epocali io ci avevo visto giusto, e Piero l'ha potuto fare. Anche su cose come Piazza Fontana l'ha potuto fare, e gli va a merito. E non a tutte le persone è successo di poter dire io avevo un progetto, l'ho fatto, l'ho realizzato, e quel progetto c'è ancora. L'ultima volta che Piero ha parlato a Radio Popolare era il 25 aprile scorso, quando a causa di quel misto di pericolosità e stupidità che certe idee riescono a produrre, gli è stato di fatto impedito di parlare in piazza a Pavia alla celebrazione della liberazione. E a noi di Radio Popolare è sembrata un'ovvietà assoluta chiamarlo, dirgli che a quell'ora il microfono ovviamente se voleva era suo, e lui avrebbe potuto dire da lì quello che non gli facevano dire dal palco. Lui ci ha ringraziato, sono sicuro che se non gliel'avessimo proposto ci avrebbe detto non capite niente di giornalismo, e è venuto, ha fatto quel discorso. Per la prima volta in vita mia gli ho sentito la voce un po' meno ferma, un po' più emozionata del solito. Io non so che cosa abbia pensato lui, però a me quel passaggio ha colpito, perché mi sembrava e mi è sembrata la rappresentazione di quanto fosse ancora valida e necessaria, e questa volta sulla pelle di Piero, quell'idea semplice di 43 anni fa di dare voce alle persone a cui viene tolta. Perché i tempi cambiano, i modi cambiano, e E quel bisogno però non cambia, e chi ha quella voglia non passa. Allora, questo mi fa pensare a quanto sia valsa la pena in tutti questi anni che Piero abbia girato intorno a Radio Popolare, e credo che anche per questo tutta l'informazione democratica, la Milano democratica, l'Italia democratica, oppure anche senza democratica, perché è una cosa che poi riguarda tutti, debbano di sicuro a Radio Popolare sia una riconoscenza profonda a Piero.
Grazie Massimo. L'ultimo impegno pubblico di Piero Scaramucci è stato lo scorso 10 di agosto in Piazzale Loreto alla commemorazione per i 15 martiri. Per ricordare Scaramucci stasera è con noi anche Carlo Smuraglia, partigiano, avvocato, parlamentare negli anni 90, oggi presidente onorario dell'ANPI. Con Piero ha condiviso molte battaglie, a cominciare da quella al fianco di Licia Pinelli.
Io credo che non sia facile portare un tributo a una persona come il nostro, ma in ogni occasione, senza avere quell'aria spiacevole che in certe occasioni si dice bene delle persone, comunque sia. Allora lo sforzo è quello di dire in pochissime parole perché Scaramucci merita un tributo questa sera così affettuoso e lontanissimo da ogni formalità come quello che gli stiamo dando. Io credo gli si debba dare per vari motivi, e il primo l'abbiamo sentito ora, uno dei fondatori di Radio Popolare, che io considero uno strumento, anche quando lo discuto su alcuni punti, lo considero uno strumento assolutamente insostituibile, necessario per la vita e per la comunicazione. E questo è un merito grandioso che deve essergli riconosciuto e che in tanti anni ci ha dimostrato e che continua a dimostrare attraverso l'eredità che ha lasciato. Poi è stato ricordato un momento fa, si è avvicinato all'ANPI e contrariamente a quello che avviene di questi tempi, che è un personaggio importante a suo modo per tutte le cose che ha fatto, per quello che vale, eccetera, pretende qualche cosa. È ormai entrato nella comune abitudine questo, che si chiede, si ottiene, si ritiene di aver diritto. Scaramucci si è avvicinato all'ANPI in tutt'altra maniera. Si è messo a disposizione ed è andato ad occuparsi di una sezione di uno dei quartieri più remoti di Milano, cioè l'Isola, quartiere che è facile e difficile nel tempo stesso per mille ragioni, e lì poi è diventato rapidamente vicepresidente, e poco tempo prima, è stato ricordato ora, poco tempo prima di lasciarci, era il 10 agosto ancora in piazza Loreto per una manifestazione molto importante che di solito ha bisogno di presenze, perché appunto si tratta di una cosa che ricorre in un momento difficile, quello del pieno dell'estate, e dunque è significativa anche una presenza in quell'occasione. Ma credo che il motivo fondamentale, più importante, per il quale io penso di ricordare Scaramucci è il libro che lui ha fatto insieme a Licia Pinelli. Un libro estremamente importante, perché c'è una storia dietro. Per anni Licia Pinelli, che credo che tutti conoscano come persona estremamente riservata, estremamente ferma, ma non facile alla colloquialità esterna, aveva manifestato le sue opinioni, ma non aveva partecipato sostanzialmente alle tante cose e anche molte delle manifestazioni che sono state fatte, e che vedo con dispiacere che diversi libri che vengono scritti adesso sulla vicenda di Piazza Fontana e in particolare sulla vicenda di Pinelli non ricordano o non sanno, e cioè che sì, ci fu un'enorme montatura da parte degli organi dello Stato su Pinelli, ci fu un tentativo premeditato e fortissimo di incastrarlo in qualche modo e poi arrivando a una conclusione tragica, ma ci fu anche però una grande reazione. E mi spiace vedere che alcuni libri che parlano di queste vicende, di questa reazione, o non la conoscono o non la ricordano o non ritengono che sia stata importante. Io credo che invece sia stata molto importante, perché alcuni settori dell'opinione pubblica reagirono in modo molto attivo. Io ho partecipato a moltissime manifestazioni in varie parti d'Italia, non delle solite, non organizzate, qualche volta organizzate non si sa bene da chi, ma in cui c'era moltissima gente che non credeva alla versione ufficiale che era stata data della morte di Pinelli, che voleva spiegazioni, voleva chiarezza, voleva far sentire la propria voce. E mi ricordo che erano importanti anche perché a molte di queste discussioni partecipò anche qualcuno che non era abituato. Camilla Cerna, per esempio, che non era stata certo una che aveva praticato le manifestazioni e le discussioni pubbliche. Io ho ancora un ricordo particolare di una serata dedicata appunto a Pinelli a Bologna, in cui doveva parlare lei e poi dovevo parlare io. Una serata di neve, per cui pian piano cominciamo a rallentare e arrivammo con mia moglie con un certo ritardo, e c'era la piazza principale in cui serpeggiava della gente che veniva giù dalle scale della sala in cui si doveva svolgere la riunione, che erano ormai piene, e arrivava fino alla strada dove c'era ancora traccia di neve. E sono entrato e ho trovato la nostra amica che aspettava con ansia e con angoscia tutta questa gente. Meno male che sei arrivato, perché non era abituata, non era incline a queste cose, però le faceva per convinzione, e molti reagirono in questo modo. Ora, sarebbe giusto che se ne ricordassero, se ne desse atto tutti, che non passò inosservata la vicenda, neanche in ambienti che normalmente non erano particolarmente appassionati a queste vicende. E ci fu molta gente che in Italia non accettò affatto le spiegazioni ufficiali, ebbe le sue idee a riguardo di quello che era accaduto e a suo modo protestò di fronte alle varie ingiustizie che seguirono anche all'evento terribile conclusivo, perché poi fu tutta una ingiustizia anche dopo l'andamento della giustizia, perfino fummo sconfitti in una causa civile che si doveva vincere scherzando, basata semplicemente su un ragionamento elementare. Una persona libera entra liberamente nella sede della polizia, della questura, ne esce morto, lo Stato deve rispondere di questa morte, un ragionamento elementare, come si farebbe per un ospedale, si farebbe per qualsiasi cosa. Eppure ebbero il coraggio di dare torto a questa azione e di condannare Licia anche a pagare le spese, che poi per fortuna almeno non pretesero che fossero pagate davvero. Forse un po' di vergogna qualche volta c'è anche in certe istituzioni, qualche volta c'è qualche sentimento, nonostante la gravità di aver detto perfino no anche a quello. È una giustizia che arrivò tardi, arrivò malamente, quando ormai era estremamente difficile accertare le cause di ciò che era avvenuto, e per anni lì ci ha taciuto. Ha detto quando era richiesta la sua opinione, ma non partecipava formalmente a nessuna di queste manifestazioni. Poi a un certo punto ha sentito che forse non era giusto, forse questa storia non era vero che fosse proprio una storia da tenere come propria, ma poteva diventare una storia da mettere in comune con i tanti che in qualche modo l'avevano sentita e la conoscevano e la valutavano a loro modo. E venne il momento in cui si dichiarò disposta a dire alcune cose, anche di sé, anche della sua vita con Pino, anche delle figlie, anche di quello che pensava, con la solita fermezza che ha sempre usato e con la estrema dignità che l'ha sempre caratterizzata. Fare un libro con una persona come Licia non appariva facile per nessuno, perché pensando a come purtroppo in molti casi lo fa una certa stampa, un'intervista o un libro in cui dice quello che sente e lascia parlare poco l'interlocutore. Qui si trattava invece di raccogliere questa volontà finalmente di spiegare almeno alcune cose, confermandone altre che aveva sempre detto, ma ribadendole, e però mantenendo le cose al loro posto. Cioè, chi faceva le domande faceva davvero delle domande per avere delle risposte, ne prendeva atto e suscitava delle domande che potessero dare agio di esprimersi e di parlare. Quel libro è una meraviglia, a mio parere, un libro bellissimo, anche per questo, non solo perché ogni riga trasuda queste che sono state le caratteristiche di Licia e della sua famiglia, la estrema dignità e anche la estrema fermezza in ogni occasione, ma trasuda anche un'enorme umanità nel consentire che parlasse anche un pochino della sua vita familiare, dei rapporti con Pino, dei rapporti con le figlie, di come le figlie avevano vissuto questa vicenda, tutte cose di cui non si era mai parlato e che era giusto che Licia si liberasse. E Scaramucci lo fa con delle domande che sono veramente una lezione di civiltà e soprattutto una lezione di umanità grandissima. A me sembra che per questo bisognerebbe essergli grati. Leggere ancora oggi quel libro, andare a rivedere alcune cose, fa impressione per la sua attualità, per la forza, per la semplicità, la chiarezza, la dignità che ne emerge. E sono un insegnamento per tutti, di Licia per quello che era ed è, e per lui per il modo come si pone come interlocutore e cerca di lasciarla esprimere con la maggiore chiarezza possibile, dicendo questa cosa che non è soltanto sua, che cerca di mettere in comune, ma con una qualche difficoltà, perché in fondo c'era anche un qualche fondo di timidezza. Dice: pensate che io li ho assistita in questa vicenda da molti anni, per molti anni, ci siamo nati per tanti anni da lei, perché io nel mio fondo sono un timido e se non trovo qualcuno che mi incoraggia, ci diamo del lei, pur avendo poi degli atti che se io dovessi fare un giardino con tutte le piante che a ogni Natale mi ha mandato Licia, non dimenticandone mai una in 50 anni, e quelle piante parlano di un rapporto che si è creato, di un rapporto che si è dimostrato anche fortissimo in un momento difficile. Pensate, anche per avere un'idea, qualche volta bisogna ricordarsi come si andava a spicci sui metodi e qual era la posta in gioco. Se addirittura l'avvocato Lehner ebbe il coraggio di compiere due azioni importanti che molti non ricordano più. Quello nel processo per diffamazione di ricusare il presidente, che era un suo amico, ma quando vide che il presidente stava facendo un po' troppo il presidente, lo ricusò e mandò all'aria il processo. E un'altra cosa fu quella inusitata assolutamente denunciò me, cosa inusitata tra colleghi, perché avevo insieme con Licia firmato la denuncia e presentata al procuratore generale. Una cosa normalmente considerata di una gravità estrema, ma che vi dice quanto grande era la posta in gioco, se si poteva ricorrere a questi strumenti, a questi mezzi. Ma pensate anche per un momento a chi subisce una denuncia del genere, perché la denuncia era basata sul fatto che qui c'è una denuncia forte per quelli che erano in quella stanza, per chi era accanto a loro, dunque o hanno le prove oppure è una calunnia. E il ragionamento era: ma questo non può essere il compito della persona, una denuncia così la stende l'avvocato, perché è lui che sa di diritto e così via. Pensate a un'altra persona, il giorno in cui viene interrogato dopo una denuncia del genere, che accedesse a questa idea e dicesse, come potrebbe accadere un'altra persona, ma sì, in fondo io ho detto che volevo fare una denuncia, poi la denuncia l'ha stesa l'avvocato, questo voleva dire farsi condannare poi, se le cose fossero andate male, per calunnia. Licia fu fermissima anche in quell'occasione, andò a dire, ho avuto certo l'assistenza di un avvocato, di alcuni avvocati, ma io ho avuto le mie idee precise, le ho sempre dette su come erano andate le cose, e ho pensato che a un certo punto, visto che la giustizia non si muoveva, fosse giusto recarsi dal procuratore generale, che in quel momento era Bianchi di Espinosa, e presentare una denuncia. Un comportamento fermissimo che ancora oggi non molti ricordano e che invece è estremamente importante. Anche di questo si parla. E c'è in quel libro una frase che proprio Scaramucci le mette in bocca, le mette a disposizione. Le dice, ma insomma, con tutte queste battaglie ti senti sconfitta? Che era porgere l'argomento caro a Licia, quello di dire, io sconfitta, sono sconfitti loro che non hanno saputo far giustizia, non hanno saputo spiegarsi, hanno commesso delle cose che non possiamo definire, e io non mi sento sconfitta sotto questo piano, sento ancora ovviamente un dolore terribile, ma penso che gli sconfitti veri in questa vicenda siano quelli che l'hanno messa in piedi, quelli che l'hanno portata avanti senza guardare in faccia a nessuno e tantomeno alla verità. Ecco, aver fatto e composto con Licia un libro di questo genere è un merito di quelli che non si possono dimenticare, che lasciano una traccia enorme in tutti noi e ci fanno considerare che quello è il giornalismo vero. Molto raro, purtroppo, ma quello vero è così, fatto anche di umanità, fatto di sincerità, di franchezza e di comprensione estremamente precisa e umana di fronte a una persona che sta parlando dopo una terribile tragedia. Io credo che di questo si debba dare atto e tributo, ricordando questo bellissimo libro come una delle opere fondamentali che rimangono e come un atto che vi dice poi l'ultima cosa, l'ultimo tributo che voglio dire. Io ho incontrato in mille occasioni Scaramucci, in mille, ma varie, in varie occasioni, in vari momenti, per molti periodi io non sono più andato che venuto, più non c'ero che non ci fossi. Eppure ogni tanto ci si incontrava e così via, e si è creato un rapporto tra persone che in qualche modo si stimano, possono perfino dire di volersi bene, di essere amici, ma non lo diranno mai. Ecco perché io dico che la cosa più importante che voglio dire è che io ho considerato, quando ho sentito che non c'era più Piero, ho pensato che la cosa più grave era che avevo perso un amico. E questo è ancora un sentimento importante per me, che sono particolarmente difficile anche nelle amicizie. è estremamente importante aver pensato a questa perdita come non solo una perdita dei suoi, non solo una perdita degli amici, della sua famiglia, degli altri, ma anche una perdita infinitamente mia.
Buonasera a tutti, inutile dire quanto sono emozionata, se mi commuovo, insomma un po' come insomma, se sbaglio mi corrigerete, diceva qualcuno, se mi commuovo perdonatemi, poi sono anche piuttosto emozionata perché do del tuo a Carlo Smuraglia da molti anni e quindi evidentemente gli piacciono di più le soubrette, questo è il senso. Questo libro meraviglioso di cui appunto il professor Smuraglia ha parlato, io ho l'onore di leggerlo, di leggerne alcune pagine. La prima parte risale proprio all'epoca in cui è stata fatta l'intervista, vale a dire nei primi anni Ottanta. E non sono capace di ritrovare nella voce di Piero, nella voce di Licia, mi perdonerete. Licia è seduta sulla poltrona, proprio nell'angolo del salotto, un po' impettita, non guarda né me né il registratore. «Perché vuoi fare questo racconto?» le chiedo. «Per anni hai evitato l'intervista, hai difeso con gelosia le tue idee, la tua storia con Pino, le bambine, tutta la tua vita privata. E ora, improvvisamente, sei tu che vuoi parlarne. Che cosa è cambiato?» «Non mi è molto chiaro. Va secondo i momenti, secondo come vengono i ricordi. Sai, non credo che siano cose tanto importanti, ma sono cose che sento. E quello che mi è successo si può ripetere, no? È toccato a me, va bene, ma può toccare anche ad altri. La situazione in cui mi sono trovata, questo dover subire continuamente la curiosità, e ora rispondi alla curiosità? No, assolutamente no. Non è rispondere alla curiosità. Ho bisogno io di dirlo. E sono io che ho deciso di dirlo. E lo dico con le mie modalità. Il tono è diventato freddo. Rimaniamo a lungo in silenzio. Si sente la televisione che sua mamma guarda in cucina. La casa è minuscola. Le ragazze hanno la loro stanza. Poi c'è questo salotto. I due divani sono i letti di Licia e di sua madre, divisi dalle mensole della libreria. Il tavolino di vetro fa da comodino. L'unico tavolo è una piccola scrivania da ufficio occupata dalla macchina da scrivere. Gli oggetti da autoeletta sono nell'armadio a muro. E poi, riprende improvvisamente con tono più pacato, penso che sono sentimenti comuni a tante altre donne. Può darsi che ci sia una rispondenza. Le donne sono quelle che subiscono sempre quel che capita ai figli, a mariti, amanti, oltre che a loro stesse. Si possono mettere nei miei panni, capire. Perché vuoi farne proprio un libro? Le notizie corrono troppo. Mi sembra che con un libro rimanga di più, per fare qualcosa che rimanga. Quando ci hai pensato? Concretamente un paio di anni fa, ma poi è un bisogno ricorrente. Era successo qualcosa? Niente. Allora forse non era successo niente, mi era venuto in mente così e l'ho sentito molto di più quando abbiamo trasportato Pino a Carrara. Partire da lì per andare indietro. Scadevano i 10 anni della sepoltura di Pino Musocco, Milano, il comune di Milano. Non aveva detto nulla, quindi avrei dovuto farlo mettere nell'ossario, in questo cimitero così anonimo e giustizia non era stata fatta. La lapide con la poesia di Spoon River rimaneva e rimane attuale e sarebbe stata distrutta. E poi Pino amava Carrara, così ho pensato di fare domanda al sindaco di Carrara. Ho fatto tutto da sola, neppure gli anarchici lo sapevano, li ho avvisati io e sono caduti dalle nuvole. Anzi, erano preoccupati, non vorremmo che avessi subito delle pressioni, al che li ho mangiati vivi per telefono. Ancora adesso me lo rinfacciano. No, pressioni da chi? Non lo so io cosa avessero per la testa. Pressioni come se dovessi portarlo via da Milano. Per quale motivo? È nato a Milano, nato e morto a Milano. Ma no, io volevo rispondere a un desiderio. Poi ero seccata, molto seccata, che non ci si pensasse più. Come una cosa finita, lontana, spiacevole. Se fosse finito nell'ossario sarebbe stato un periodo che si chiudeva. Così invece mi sembrava che sarebbe rimasto per sempre. Io l'ho saputo dai giornalisti. Ed era già passata più di un'ora da quando Pino era precipitato dalla finestra dei Calabresi. Era esattamente 1:05 quando è suonato il campanello, le bambine erano a letto, mia suocera dormiva da me quella sera. Sono arrivati due giornalisti, credo Corriere della Sera, mi hanno detto deve essere successa una disgrazia a suo marito e poi sembra che sia caduto da una finestra della questura. Mi sono precipitata al telefono, il centralino della questura mi ha piazzato subito l'ufficio di Calabresi, mi ha risposto direttamente lui. Sono Licia Pinelli, gli ho detto, e ho avuto come la sensazione che allontanasse la cornetta dall'orecchio. Dov'è mio marito? Al Fate Bene Fratelli, mi ha risposto. Perché non mi ha avvisata? Ma sa, signora, abbiamo molto da fare. A distanza di tanti anni, non lo dimentico. Devo aver detto qualcos'altro sbattendo giù la cornetta. Mia suocera, che stava lì, ascoltava la telefonata, aveva cominciato a vestirsi e mi dice: Licia, io vado subito all'ospedale. Intanto lei chiami qualcuno per tenere le bambine, poi mi raggiunge. Si è vestita di corsa, è uscita senza una lira. Ti rendi conto, quella donnina, piccola piccola, a cercare un taxi senza un soldo in tasca a quell'ora di notte ed è arrivata là dove nessuno le ha detto niente. Pensi che Pino fosse ancora vivo? Quando mia suocera è arrivata all'ospedale forse non era ancora morto, ma lei non l'hanno fatto vedere neanche morto. Era pieno di poliziotti quando è arrivata, persone che correvano attorno, ma era come se fosse sola, nessuno le dava retta, nessuno le diceva niente. Mi ha telefonato dall'atrio dell'ospedale: Licia, deve essere successo qualcosa di grosso, a me non hanno detto niente. Una non pensa mai che sia successo qualcosa di irreparabile. Le donne di solito pensano che c'è sempre un rimedio. Ho svegliato le bambine, si sono lasciate vestire senza un capriccio, senza una domanda. Erano arrivati intanto i miei amici, Elisabetta e Luisa, si sono portate via le bambine. Io sono corsa all'ospedale con Bruno e Beppe. I poliziotti erano spariti, l'atrio del pronto soccorso era deserto e buio. C'era solo mia suocera dietro la porta. Licia mi ha detto: deve essere morto. Ho visto un infermiere che tirava fuori i moduli. Allora siamo andate, mi pare, verso una stanza con delle scrivanie. C'era un'infermiera che ci faceva passare, poi degli infermieri ci hanno portate a vederlo. Su una barella, tutto coperto, fuori solo il viso. Mi sono girata subito e ho fatto per uscire dall'ospedale. Bruno mi ha presa per un braccio e mi ha detto: dove vai? È stato come se mi svegliassi in quel momento. Di colpo mi sono resa conto di dove fossi. Licia, mi ha detto mia suocera, vedrà domani i giornali. E io: perché? E lei: ma gli daranno la colpa di tutto, non si rende conto. E tu non ci avevi pensato? Sai, succede che uno viva un po' in una torre, i suoi libri, i suoi amici, i suoi bambini, il lavoro da fare, e le cose fuori lo sfiorano forse, poi di colpo sei dentro. Ma questo shock, proprio da non capire, è durato pochissimo. Quando mia suocera mi ha detto quella frase, ho risposto: allora faranno i conti con noi. Poi siamo tornate a casa ed è cominciato tutto. In quei momenti pensavi che avresti ottenuto giustizia? Sì, me l'aspettavo una giustizia, anche dai tribunali. Adesso è tutto chiuso e io sono qui ad aspettarla ancora. Cosa credi? Che adesso io non stia pensando di trovare qualche altra strada per cercare di riaprire tutto di nuovo? Ti senti sconfitta? No, però hai perso. Non mi sento sconfitta, perché ho fatto tutto quello che potevo fare nell'ambito della legalità. Gli sconfitti sono coloro che non hanno avuto il coraggio di arrivare a scoprire la verità. Caizzi ha parlato di morte accidentale, Amati di suicidio, D'Ambrosio di disgrazia plausibile. Dimmi tu chi sono gli sconfitti. Certo, c'erano le bugie dei poliziotti, poi con gli anni diventava sempre più difficile ricostruire la verità, ma non raggiungere la verità giudiziaria è una sconfitta dello Stato. È lo Stato che ha perso, appunto perché non ha saputo colpire chi ha sbagliato, perché in un modo o nell'altro, voglio dire direttamente o indirettamente, Pino è stato ucciso. E poi non è una questione di vincere o di perdere, semplicemente uno Stato che non ha il coraggio di riconoscere la verità è uno Stato che ha perduto, è uno Stato che non esiste. Hai dei ricordi molto frammentari di quelle udienze. Forse perché avevo continuamente una sensazione di irrealtà. Sembravano tutti attori, mi pareva di essere la spettatrice di un gioco delle parti. Poi sentivo la gente fuori, i canti, sentivo correre, la gente che sbatteva contro le porte, gli urli delle cariche, non potevo uscire. Mi sentivo prigioniera e non potevo uscire, avevo tutto l'interesse a che il processo andasse avanti, non potevo farlo smettere. E intanto sentivo dietro di me i pestaggi. E il processo procedeva a singhiozzo con tutte le eccezioni che metteva in mezzo l'Ener appena veniva fuori qualcosa che potesse portare alla verità e tutte le contraddizioni, le bugie sui movimenti nella stanza, sugli orari, sull'atmosfera, sulle ultime parole, sulla finestra, aperta, chiusa, socchiusa, sulle scarpe. Una rimane in mano a Panessa che cerca di trattenere Pino e ai piedi Pino ne ha altre due. E a un certo punto ti vergogni anche di essere un essere umano. Pensi ancora che questo racconto possa servire? Ah, facendolo sono andata in crisi, lo sai. Mi sembrava più facile. Volevo fare una cosa che fissasse il ricordo, qualcosa che fosse utile politicamente. Invece, dopo tanti anni di silenzio, man mano che facevo il racconto, mi sono incontrata con le mie angosce e ho finito per raccontare più me stessa che altro. E veramente non so più a chi serve. A me sembra che sia più utile così. Forse si capisce di più che cosa è successo a una persona finita in una vicenda del genere. All'inizio parlavi di errori che altri potrebbero non ripetere. Ora te ne viene in mente qualcuno? Forse di aver atteso troppo, di non essermi mossa tempestivamente, non so, dovrebbero dirlo gli altri. Di non essere andata in questura subito quando l'hanno fermato, di non avere attaccato di più, forse anche di essermi isolata, di aver dato troppa retta alle mie paure, prudenze, doveri, di essermi indurita in questo modo, di essermi rinchiusa sempre di più, facendone alla fine una storia quasi soltanto mia.
Prego ora di raggiungermi al microfono Marino Livolsi. Lui e Scaramucci divennero amici a casa di Licia Pinelli. Livolsi, che sarebbe poi diventato un importante sociologo, quando morì Pinelli fu tra gli amici più vicini alla famiglia nella richiesta di sapere cos'era successo in questura.
Si dice che degli amici bisogna sempre parlarne bene. Per questo dirò subito, comincerò dicendo che Scaramouche, come lo chiamavo io, aveva un carattere difficile, molto, molto difficile. Un comune amico ha definito Pino un luterano. Io aggiungerei un luterano laico, perché a guidare la sua vita è stata un'etica personale, soggettiva, che consisteva nel fare bene le cose, nel fare tutte le battaglie necessarie, anche se era facile prevedere che non si sarebbero vinte. Non era una vita facile, non ha avuto sempre successo. Lei l'ha appena letto le pagine di un libro. Per chi ha vissuto quel periodo, questo libro è stato molto travagliato. Il lavoro di Pino e di Licia è durato molti mesi, e si svolgeva più o meno in questo modo. Licia, Pino e Licia erano divisi da un registratore, Pino provocava Licia e Licia parlava. Sì, è il lapsus, l'avete capito. Piero faceva delle domande e Licia rispondeva e passavano delle ore di registrazione. Poi Licia doveva sbobinare l'intervista per poi darla a Piero il giorno dopo. Avevano parlato alcune ore, il giorno dopo Licia dava a Piero 5-6 righe e Piero gli dice: ma abbiamo parlato di tutte queste cose. Sì, ma non erano molto necessarie. Quindi è stato un lavoro duro, non è stato un libro facile, non è stato fare un'intervista, è stata una vita di due persone che si sono confrontate, due personalità forti che si sono confrontate, a lungo, impegnandosi fortemente. Pino, come vedete, insisto, Piero parlava con tutti ed era sempre disponibile, lui per gli altri, parlava con tutti, ma molti avevano il dubbio, io tra questi, che non si raggiungeva mai fino in fondo il suo cuore, si restava sempre un pochino in là. Eppure Pino era la persona, è un lapsus che non mi toglierò. Avrete capito che questa persona mi sta molto a cuore. Dicevo che Piero, vedete come sono bravo, che Piero era un tipo un po' difficile. Quante volte avrei voluto telefonargli e dire: ma cosa è successo? Cosa sta succedendo? Oppure sarei voluto andare a San Colombano, che magari in mezzo a cani abbaiosi e il vino locale avremmo potuto parlare di tante cose. Beh, non l'abbiamo mai fatto. E non mi rendo conto fino in fondo perché. Era come se ci fosse tra noi e lui un cancello di ferro, con le sbarre molto larghe, per cui si poteva parlare, ci si poteva confrontare, ci si poteva litigare, ma non ci si toccava. C'era l'ultimo pezzo per cui non ci si toccava. Pino ha avuto molti amici, ha avuto molte amiche, certamente non ha avuto una vita solitaria, ha avuto praticamente, da quello che so, un solo grande amico col quale confidarsi, che era Beppe Gozzini. È l'unica persona con la quale Piero andava fino in fondo, con noi un po' meno. Eppure era sicuramente la persona con cui anche adesso, di questi tempi, vorrei parlare. Mi viene il presente perché vorrei dire: ma cosa sta succedendo in questo paese? E mi sarebbe piaciuto in particolare sentire il suo parere sugli opinion makers digitali, su quelli che a botte di fake e di pagine di Facebook stanno rovinando quella che una volta noi chiamavamo ingenuamente opinione pubblica. Immagino che per lui fosse una cosa, come dire, insopportabile. Si parlerà di fiesole, per chi ha passato di questo periodo, sapere che c'è gente che costruisce la verità è qualcosa che è difficilmente sopportabile. Malgrado tutto, malgrado i tempi difficili, malgrado una certa stanchezza che ultimamente qualche volta lo toccava, non avrebbe sicuramente ceduto all'oscuramento che magari prende qualcuno di noi spesso. E avrebbe continuato a girare per circoli, associazioni, nei paesi, nelle periferie, quelli in occasione che i radical chic definirebbero i club degli sfigati, eppure Piero era lì, parlava, era come se fosse sempre una cosa importante. Tante volte anch'io l'ho preso in giro, ma dove vai lì? Eppure Piero andava e parlava come se fosse naturale, necessario. Andava per scuole, ultimamente molto spesso, e parlare degli anni che genitori e insegnanti spesso, di cui spesso non accennavano nemmeno. E poi registrava, come dire, tante cose che succedevano. E poi in fondo vorrei ricordare che era uno dei lampi. Era uno che riteneva che l'ampi non fosse il bisogno di ricordare qualcosa, ma fosse una cosa necessaria e utile anche oggi. Molti di noi lo credono ancora. E a modo suo, questa è stata una lezione. In tempi di scarso credito e fiducia nei partiti bisogna, come dire, lottare contro una strisciante disinformazione, disincanto, andando nella società civile, anche quando questa società non è molto civile, ma bisogna starci dentro, bisogna lottare, bisogna, come mi ha detto una persona che a me è molto cara, bisogna cercare di spargere gli anticorpi, bisogna gettare là le cose che nessuno dice, bisogna far pensare la gente con la propria testa. Forse può sembrare banale, ma io ritengo che questa sia una forma di resistenza attiva, importante, anche se non dà immediatamente risultati, anche se non ci sono riscontri eclatanti. ma è una forma di resistenza. Forse, non vorrei essere troppo pessimista, è l'unica forte di questi tempi. E Piero l'esercitava fino in fondo, giorno dopo giorno. Mi viene da pensare come mai Piero, che è una persona molto conosciuta, intelligente, stimata, eccetera, eccetera, non abbia mai avuto una proposta politica o perlomeno non l'abbia mai accettata fino in fondo. Io credo che ne ha avute, non credo moltissime, non credo che le abbia neanche considerate con grande attenzione. Eppure qualche cinico poteva pensare che dietro Piero c'era la tribù degli abbonati e che quindi in qualche misura poteva essere importante. Eppure non l'ho mai sentito parlare di tutto questo. Ho iniziato dicendo che Piero aveva un carattere difficile. E senza fare della psicanalisi da film americano, vorrei ricordare solo i suoi primi anni, 8-10, di rifugio in un collegio fiorentino dove ha fatto molta fame. Del resto la facevano tutti in Italia negli anni dell'immediato dopoguerra. E io credo che da lì sia nato qualcosa. Una fame, quella normale. Piero mangiava e beveva con molto entusiasmo, non esageratamente, ma con entusiasmo, ma credo che fosse nata anche una seconda fame, più profonda, che era quella di avere nuove esperienze, di fare cose che non aveva mai fatto, di cercare di capire cosa stava succedendo. E io credo che questa fame è stata quella che l'ha spinto fino in fondo a cercare cose, a impegnarsi, a stare dentro, a cercare di dare comunque un suo contributo. Con Piero ci siamo rincontrati senza avere un microfono tra di noi, dopo qualche anno, in occasione delle cene di Natale a casa di una nostra amica, coraggiosa e forte, di nome Licia. Sono cene in cui si respirava un'atmosfera particolare, mangiavamo qualcosa di non usuale, bevevamo qualcosa di più, from San Colombano wine, e ci scambiavamo regalini che le nostre compagne sceglievano e si parlava. Piero e Mimosa si sono uniti a noi circa 20 anni fa, non mi ricordo esattamente, ma è come se ci fossero sempre stati. Era il momento in cui, ripeto, si parlava, si facevano quelle cose che noi, così come dire intellettuali, avremmo detto banali e avremmo detto superate, ma a noi piacevano molto. In quei momenti probabilmente Scaramouche tirava giù il cancello, parlava, si divertiva, ci prendevamo molto in giro. Io per lui ero uno schifoso riformista, per me lui era ovviamente un radicale, duro e puro, esagerato, ma questa era la base del nostro incontro. E abbassando il cancello diventava un personaggio diverso dal solito, da quello conosciuto, da quello a cui tutti andavano per parlare. Diventava quasi tenero e dolce, quasi come Mimosa, ma credo che sia impossibile raggiungere certe vette. E credo che questo è l'aspetto che ha fatto di Pino un personaggio a noi, tutti amici, molto caro, al di là di tutti i suoi meriti, che io non dico perché sono già stati detti e verranno dette dopo. Era un personaggio importante, era un personaggio che era bello conoscere. E vorrei finire qui. Sono sicuro di non aver dato assolutamente nessuna idea della persona e del personaggio. Ma devo confessare una cosa, che da quando ho iniziato a parlare, e non è retorica, e da quando ho cominciato a pensarci, ho sempre visto il viso molto, molto, molto ironico di Piero e mi sono immaginato i suoi commenti con delle parole che non si possono ripetere davanti al Signore e davanti all'autorità. E quindi credo che sia meglio che finisca qui. Ciao Piero.
Cosa ha rappresentato Piero Scaramucci per la libera informazione di questo paese? beh, lo dice l'esistenza stessa di Radio Popolare, come ricordava Massimo Bacchetta, ma lo dice molto altro, perché Piero Scaramucci ha lasciato un segno importantissimo alla RAI, dove ha lavorato dagli anni 60, ha lasciato un segno importantissimo nel sindacato dei giornalisti, come fondatore del gruppo di Fiesole e poi di Nuova Informazione. Allora la parola a Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione della Stampa e cofondatore del gruppo di Fiesole, compagno di Piero in tante battaglie, e dopo di lui al direttore di Rai News 24, Antonio Di Bella.
No, sereni, non faccio. No, guardo Mimosa perché sanno che io faccio spettacoli di imitazione, ma cioè, non stasera. Poi mi divido i compiti con Di Bella. Insomma, un po' difficile così perché vedo tanti pezzi di vita. Voglio ringraziare Marianna e Mimosa perché io sono il meno titolato a parlare qui, ma per me è un'emozione e un onore grandissimo, quindi grazie. Grazie a loro e grazie a chi mi ha invitato. Per me Piero ha associato sempre a un altro nome, che magari ricordo qui perché non l'ho mai potuto fare. Quando io stavo a Venezia e si iniziò a creare il sindacato dei giornalisti RAI, io avevo due persone che non conoscevo, li leggevo. Uno era Piero Scaramucci e l'altro era Bruno Ambrosi, che non c'è più. E per me erano Piero e Bruno, diciamo. C'era anche un giovanissimo Di Bella. E Piero l'ho incontrato in tanti passaggi, perché io lo sento spesso definire come un radicale, ma Piero era un grande costruttore della democrazia. Era un uomo che aveva una pazienza infinita. All'inizio della storia del sindacato dei giornalisti RAI c'è una riforma statutaria e Piero, con una pazienza infinita, come un grande leader politico che nel pieno della tempesta delle assemblee aveva il punto della mediazione nella sua testa. Era una cosa straordinaria vedere il maremoto all'interno di una sala e Piero, che veniva definito un leader di lotta continua, aveva una grandissima capacità di intravedere il punto di sintesi nei momenti di difficoltà estrema. Era tutto meno che un estremista. Estremista è un'espressione che noi talvolta usiamo per indicare chi, come dire, estremizza le posizioni. Ma in Piero c'era la radicalità della posizione unita alla sintesi, che sono le caratteristiche della grande politica che qualcuno di noi ha avuto la fortuna di conoscere. E poi l'ho ritrovato nel gruppo di Fiesole, Nuova Informazione, in articolo 21. Ma per me era anche uno dei grandi, quelli che si chiamavano, poi li hanno chiamati con disprezzo, i giornalisti democratici, i medici democratici, i magistrati democratici. Posso dire una cosa, avercene anche adesso, di persone con queste passioni civili e costituzionali. Io li ho ammirati, lo ha detto meglio di me Smuraglia, perché erano coloro che indagavano su quelli che si chiamavano i delitti di Stato, le stragi di Stato. Abituavano noi ragazzi a sapere che devi penetrare le oscurità e non scappare dalle oscurità. Allora io provo ad onorarlo con alcune parole, poi Mimosa dimmi anche tu Mariana, magari le sbaglierò tutte. Io ho scelto alcune parole che secondo me definiscono Piero. La prima è un'espressione tratta dal teatro, tratta soprattutto dal teatro brechtiano. Era la capacità di straniamento. Piero aveva una grande capacità di essere presente e contemporaneamente di essere altrove, che è una virtù, non è affatto qualcosa che indica distrazione. Sapeva stare in un'assemblea, ma col suo occhio sapeva stare anche in un altro luogo in quel momento. E aveva una capacità di sciogliere attraverso, ne abbiamo parlato come una figura severa, ma era una figura anche di grande, posso dirlo, di una grande capacità ironica e autoironica. Straniamento vuol dire che persino nelle assemblee più difficili aveva una capacità di spiazzare, lo spiazzamento che è parente dello straniamento. E a un certo punto lo sentivi dire, me lo ricordo a Fiesole, ma chi è quel signore che grida? Perché è venuto qua? Perché sei così paonazzo? Guarda che ti senti male se continui a gridare, fermati, deglutisci, cerca di connettere. Ma lo diceva con grande, si può essere duri ma anche con grande affetto, diceva: se ce la fai, prova a connettere la lingua con il cervello. Ma lo diceva con fare molto più gentile del mio, che sono invece molto più viscerale. Avevo un'altra caratteristica, Piero, e traggo la citazione da un libro di un grande gesuita, padre Sorge, che a 92 anni continua a appassionarsi di politica. Piero era popolare e non era populista, infatti si chiama Radio Popolare. E che cosa vuol dire? Non sono parenti. Popolare e populista hanno la stessa origine, ma non sono parenti. Aveva una capacità di ascoltare il popolo, di raccontare il malessere, ma invitava a non lisciare mai il pelo, come hai detto bene tu, Bacchetta. Invitava a diffidare dell'organizzazione della propaganda, non gli bastava un microfono aperto, voleva un microfono contraddittorio. Mi ricordo le grandi polemiche quando nacque il fenomeno della Lega e Radio Popolare cercava col suo microfono di comprendere le ragioni del malessere, non del voto, che è una cosa più complessa. E questo è tipico del grande giornalismo. Quella che oggi si chiama cosiddetta echo chamber non era per Piero, non era per Radio Popolare, era tutto che meno della riproduzione dell'eco. Era tutto che meno dell'amplificazione dell'urlo e della bestemmia, perché quello non è popolare, è una cosa diversa. Popolare nell'accezione gramsciana che era di Piero Scarabucci in questo senso, non ha mai coinciso con la parola volgarità, ma coincideva sempre con la parola rigore, con lo studio, con il rispetto della parola, perché la parola non serve ad ammazzare le differenze e le diversità, ma serve a scendere alla radice dei problemi. E in questo senso credo che sia stata una delle lezioni più attuali di Piero Scarabucci. La capacità di vedere la parte oscurata, la citazione non è mia ovviamente, ma in Piero c'era, come nel grande giornalismo ancora c'è, l'idea di decentrarsi, nel senso letterale della parola. Decentrarsi vuol dire spostarsi dal centro e vedere le oscurità, andare a vedere quello che gli altri non vedono, andare a scandagliare le viscere della società. Questa è stata una sua grande caratteristica. Era radicale, come è stato detto, sì, ma senza mai scadere nel radicalismo. Radicale significa andare alla radice del problema. Non significa mai moltiplicare gli aggettivi e tantomeno gonfiare le gote. Essere radicali è parente del pensiero critico. Il radicalismo è pensiero di altra natura, è la capacità di gonfiare i muscoli che non necessariamente consente la comprensione. Era partigiano, come è stato ricordato. Però vedete, era partigiano senza mai essere di parte. Io ricordo le straordinarie conduzioni di Piero al TG2. Ricordo le sue inchieste anche nel servizio pubblico. Ricordo anche un vergognoso fattore K che esisteva e c'era applicato a Piero Scarabucci e a Bruno Ambrosi quando nei corridoi ti dicevano sì, sono molto bravi, ma è bene che la carriera non la facciano perché sono incompatibili con la stagione di allora del servizio pubblico, ma temo anche in parte con la stagione attuale del servizio pubblico. Piero ti diceva sempre che essere partigiani non significa essere di parte. Non so se riesco a spiegare il concetto. Puoi essere partigiano perché hai nel cuore i valori della tua Costituzione, ma al momento della scrittura tu non sei di parte perché devi in primo luogo scandagliare i fatti, perché devi consegnare la conoscenza della sua durezza, che è cosa diversa dall'alterare i fatti per ragioni di parte. Ecco perché si può essere partigiani e si può non essere di parte come è stato lui. Ricordo la grande ironia, me l'ha ricordata Marianna nei giorni scorsi, con cui Piero ha raccolto la vicenda di Pavia, dimostrandosi molto più intelligenti di chi ha pensato di censurare Piero Scarabucci, come è stato detto, perché aveva posizioni radicali. La vergogna coprirà sempre quel signore, che non so chi sia, che si è permesso di mettere il bavaglio a Piero Scarabucci, ma lui ne rideva e non dirò come li chiamava. Ma credo che la cosa lo abbia mortificato, ma anche divertito, dicendo che bello, alla mia età hanno preso paura, prendono paura delle mie parole, diciamo, marchio d'infamia per chi ha deciso quel giorno quella censura nei confronti di Piero, che tuttavia non lo ha, credo, mortificato o piegato più di tanto. Ecco perché io penso che noi potremmo ricordarlo, e sto per finire, voglio fare una piccola proposta a tutti gli amici, fatela cadere serenamente, perché sono abituato a fare proposte che cadono serenamente e brutalmente, e non mi offendo per definizione. A me piacerebbe che oltre a questa serata noi provassimo poi a lasciare un segno tutti assieme per ricordare Piero. Piero dell'Ampi, insieme con l'Associazione dei Partigiani, con il Comune, insieme con tutte le associazioni dei giornalisti. Io vedo in Piero un grande amante della radio e noi potremmo ricordarlo anche con una semplice borsa di studio da costruire tutti quanti assieme, da dare ogni anno a una donna, a un uomo, a una ragazza, a un ragazzo, perché amava i talenti, non aveva invidia come sono i grandi, che scrivono un pezzo sulla resistenza, sulla memoria, che non cadono in quella trappola maledetta che tende a dire che la memoria è un peso, perché quando ti liberi della memoria tu non hai un futuro. E credo che noi potremmo ricordare Piero con una piccola cosa semplice dedicata a un ragazzo o una ragazza che usi la radio per ricordare e per costruire il progetto, per indicare una strada, un percorso. L'ultima volta... Sì, fate bene a sostenermi. L'ultima immagine che ho di Piero, vi consegno un'immagine anche divertente. Piero è stato delegato al congresso ultimo della Federazione della Stampa, è venuto a Levico, impegnato come sempre. Non riuscivamo però a parlare, non ci vedevamo da tempo. Io ero un autentico genio, diciamo, anche della beffa. In questo caso mi ha riportato ai momenti più alti di Amici miei. Il primo film, Amici miei. Perché a un certo punto mi ha detto, andiamo in bagno. Dico, perché andiamo in bagno? Ho detto Piero. Dice, no, facciamo così. Non ci fanno parlare, noi andiamo davanti al bagno. Quando qualcuno arriva e ci interrompe, noi diciamo, scusate, noi siamo molto anziani, ora non possiamo. Prima dobbiamo entrare in bagno, passate dopo. Un genio vero, noi siamo riusciti a parlare un quarto d'ora depistando tutti quelli che cercavano di bloccarci con questa cosa che avevamo bisogno di andare altrove e Piero li ha mandati via tutti con un modo ironico e gentile. Ma se io lo posso ricordare, ora una citazione di un grande della Costituzione, e qui c'è Smuraglia di fronte a lui, mi vergogno persino a fare queste citazioni, per indicare che cosa ha incarnato, almeno per me, Piero. E un grande padre costituente era Piero Calamandrei, ebbe a dire quando definì l'articolo 21 della Costituzione il presidio dell'ordinamento democratico, poi disse state attenti, perché la libertà è come l'aria, è come l'ossigeno. Quando comincia a mancare, poi diventa difficile liberarsi dall'asfissia. Ecco, io vorrei ricordarlo così, Piero. Piero ci ha consentito di poter respirare tutti, non è mai stato zitto, non ha accettato i bavagli e quando ha sentito il sintomo dell'asfissia ha alzato la voce perché sapeva che stava difendendo non se stesso o una corporazione, ma il diritto di tutte le cittadine e i cittadini ad essere informati. Grazie.
Prima ho fatto una foto col telefonino di quella immagine e per caso, come talvolta capita, c'era la sedia vuota e Piero. Allora ho scritto, twittando, la sedia è vuota ma Piero è sempre fra di noi che gli abbiamo voluto bene, che gli vogliamo bene. E io ho sentito tante cose, voglio fare un intervento breve perché Piero avrebbe tenuto dentro il minuto e 40, credo. Sforerò un po', ma non di tanto. Non voglio parlare l'hanno fatto altri molto meglio di me, dell'importanza politica, sindacale, culturale. Voglio dare il mio piccolo contributo privato, perché io sono entrato in Rai nel 79, avevo 23 anni, e era una Rai molto diversa. C'erano i democristiani in grande forza, i socialisti, i comunisti c'erano. E poi c'era Piero, che non era nulla di tutto ciò. C'era stata una nevicata, la città era in difficoltà. Uno dei miei primi pezzi che mi metto a scrivere non accenna a diminuire l'ondata di maltempo. Mi guarda e mi dice, non accenna. Basta. Qualche anno dopo vado in una delle più grandi catastrofi, ne ho numerose, diciamo. Era scappato Licio Gelli dal carcere di Chandolon. Conferenza stampa della polizia. Io, con l'entusiasmo del neofita, afferro il pigiama che mi consegna la polizia e dico, ecco, è scappato con questo pigiama. Naturalmente avevano fatto scappare i servizi, quindi era tutta una bufala. Io ho abboccato con tutte le ciabatte, però. Lui tornando, invece di prendermi a pedate come avrebbe potuto, mi ricordo ancora, c'è Matteo Maraffi con cui abbiamo fatto tante cose insieme e tanti colleghi, Tanino Musso, non posso... mi dice, noi ti abbiamo pagato per andare fin lì, il biglietto, e tu vai... E poi c'è... sono mille episodi privati, adesso potremmo passare la serata, ma ne ho scritti tre o quattro perché a un autogrill c'era un giovane con capelli lunghi e una spilla, non mi ricordo se fate l'amore o la guerra, ma va del genere, E il barista del Pavesini, si chiamano ancora, gli dice: ma non ti vergogni a quella roba lì, taglia di capelli. E Piero dice: io fossi lei mi vergognerei, non ti vergogni a mettere il cappellino da cretino con Cheto Pavesini. Ecco, questo era lo squadernare, come fanno poi i bravi genitori, i fratelli maggiori, tu, ti insegnava senza dirtelo, ma facendo. E questo è qualcosa che ha formato una generazione intera. Noi tutti cerchiamo di essere il Carmucci e mai ci arriveremo. Però ci ricordiamo tante cose. Ci ricordiamo quando fece con Grazia Neri un'agenzia televisiva. Aveva l'immagine della morte di Berlinguer. Poteva essere il successo commerciale, il lancio dell'agenzia, invece non le diede, le tenne. Mi ricordo ancora la fatica il giorno dopo, le conversazioni con Pinelli e la telefonata con la vedova di Walter Tobagi per cercare di fargli un'intervista pochi giorni dopo l'omicidio. Sussurrava così piano che io dicevo: ma sta parlando al telefono con chi? Non si sente. E poi alla fine disse: sì, ho parlato, ma abbiamo convenuto che è meglio di no. Per me è molto difficile lasciare questa sala, spero che ci saremo altri incontri, però posso dire che cerco in ogni modo e penso in ogni momento a quello che direbbe lui, a quello che penserebbe lui. Collaboro con Cirri, che è qua da qualche parte, e quindi che tengo vivo quello là. Tengo vivo questo spirito radio popolare, che è uno spirito che permane e che si è diffuso dappertutto. C'è in Rai, con tanta gente che ci lavora, che ha avuto esperienze, con gente che non ci ha lavorato, ma che comunque è contagiato da questa radio popolare, che è il suo lascito, diciamo, ma che quindi, anche se lui non c'è più, continuerà ad esserci. E questo torna alla frase iniziale, perché anche se Piero non c'è, continua a vivere per noi che gli abbiamo voluto bene. Grazie.
Grazie ad Antonio Di Bella e a Giuseppe Giulietti. Ci avviamo alla conclusione di questa nostra serata con la lettura di altre pagine da una storia quasi soltanto mia, e a seguire un trio d'archi ci farà ascoltare un brano molto caro a Scaramucci, la ballata di Mackie Messer dall'opera Da tre soldi di Kurt Weill. Lo eseguiranno per noi Susanna Demetrovs al violino, Adelheid Dalvai alla viola e Ina Schluter al violoncello. Ringrazio già ora tutti voi a nome della famiglia di Piero Scaramucci, della Presidenza del Consiglio Comunale e di Radio Popolare. Lella Costa.
Queste sono pagine aggiunte al bellissimo racconto, resoconto, intervista dei primi anni Ottanta, e sono aggiunte perché nel frattempo succede una cosa. Licia sorride raccontando di quel 9 maggio, pochi giorni fa, invitata, siamo nel 2009, invitata dal Presidente della Repubblica tra i familiari delle vittime del terrorismo e delle stragi. Ero tranquilla, più che tranquilla, rigida come un legno. Mi trattengo talmente che divento sempre più rigida. 40 anni sono tanti, mi sono sempre controllata per tutti questi anni. Diventa difficile esternare. Ti sentivi a disagio? No, anzi, ci hanno accolto benissimo. Il consigliere del presidente Alberto Ruffo, una gentilezza squisita, ci ha portati nel suo studio al riparo da fotografi e cronisti. Me, Claudia, suo marito Raffaele, ci ha tenuti lì fino all'inizio della cerimonia facendo conversazione. Ci ha anche raccontato tutti gli spostamenti della sua vita, che è stato anche a Milano. Quando è venuto il momento ci ha accompagnati giù nel salone dove c'erano già quasi tutti. Ci ha guidato ai nostri posti in seconda fila. Alla mia destra Claudia, poi Raffaele. Alla mia sinistra Carlo Arnoldi, che è vicepresidente dei familiari delle vittime di Piazza Fontana, e accanto a lui Benedetta Tobagi, che si è alzata a salutarmi e a scambiare due parole. Le ho detto che avevo un articolo di suo papà e lei veramente si è commossa, pensa. una ragazza sensibile, molto bella, molto sensibile. Lei era seduta vicino a un giovanotto e io mi sono sporta, gli ho dato la mano a questo giovanotto che era Mario Calabresi. Accanto a Mario Calabresi era seduta sua mamma, Gemma. Sì, ma io non la vedevo perché lui è molto più alto. A quel punto lei, la signora Capra, si è alzata ed è venuta da noi. E Claudia le dice, ma eravamo sull'aereo insieme, solo che io non ero sicura che fosse lei, mia mamma poi non l'ha vista proprio. E lei si è chinata verso di me, ci siamo date la mano, mi dice, che peccato, potevamo parlare sull'aereo senza giornalisti attorno. E io, ci possiamo vedere da me, venga a trovarmi. Che effetto ti ha fatto questo contatto? Come se fosse una cosa logica e naturale, molto tranquilla, senza pensarci, è stato tutto molto spontaneo. I fatti sono fatti, le famiglie non c'entrano, le famiglie non hanno nessuna responsabilità dei fatti, anzi, sono tutte vittime allo stesso modo. E poi vedi, questi figli che erano piccolissimi, che sono adulti oggi, non devi assolutamente prendertela con i figli. Per 40 anni non vi siete mai viste né sentite. Non abbiamo mai avuto occasione, non ci siamo cercate. Poi è cominciata la cerimonia, i discorsi. Francesca Dendena, presidente dei parenti delle vittime di Piazza Fontana, ha citato Pino. Mi ha preso un batticuore. Poi è stato lo stesso con Napolitano, anzi di più. Ti aspettavi che il presidente sarebbe stato così esplicito su Pino? No, non pensavo. Non avevo osato immaginare niente, sono andata lì dicendo, vediamo. Quando il presidente ha cominciato a parlare di Pino, Arnoldi mi ha afferrato le mani e me le ha tenute strette. Adesso un estratto del discorso di Napolitano. Alice l'hanno consegnato in bella copia al Quirinale. Lei rilegge il passaggio che riguarda le stragi, i complotti e Pino. È parte dolorosa della storia italiana della seconda metà del Novecento, anche quanto è rimasto incompiuto nel cammino della verità e della giustizia, in special modo nel perseguimento e nella sanzione delle responsabilità penali per fatti orribili di distruzione di vite umane. Il nostro Stato democratico, proprio perché è sempre rimasto uno Stato democratico e in esso abbiamo sempre vissuto, non in un fantomatico doppio Stato, porta su di sé questo peso. E voglio dirlo nel modo più responsabile e partecipe a quanti hanno sofferto non solo per atroci perdite personali e familiari, ma per ogni ambiguità e insufficienza di risposte alle loro aspettative e ai loro appelli. È comunque importante che continui una riflessione collettiva sullo stragismo come sul terrorismo, uno con lo sforzo costante per coltivare e onorare la memoria delle vittime. E per entrambi gli aspetti non posso che esprimere gratitudine alle associazioni e alle persone che garantiscono un così essenziale impegno civile e morale. Nello stesso tempo, questo giorno della memoria ci offre l'occasione per accomunare nel rispetto e nell'omaggio che è loro dovuto i familiari di tutte le vittime, come ha detto con nobili parole Gemma Calabresi, di una stagione di odio e di violenza. Rispetto ed omaggio, dunque, per la figura di un innocente, Giuseppe Pinelli, che fu vittima due volte, prima di pesantissimi infondati sospetti e poi di un'improvvisa, assurda fine. Qui non si riapre o si rimette in questione un processo la cui conclusione porta il nome di un magistrato di indiscutibile scrupolo e indipendenza. Qui si compie un gesto politico e istituzionale, si rompe il silenzio su una ferita non separabile da quella dei 17 che persero la vita a Piazza Fontana e su un nome, su un uomo di cui va riaffermata e onorata la linearità sottraendolo alla rimozione e all'oblio. Grazie signora Pinelli, grazie per aver accettato lei e le sue figlie di essere oggi con noi. Licia si ferma nella lettura lì dove a Napolitano per un attimo si è incrinata la voce. Ancora adesso mi prende la stessa cosa, batticuore, anzi piuttosto un tuffo al cuore. Ora cosa cambia? Il riconoscimento da parte dello Stato, da parte del Presidente della Repubblica è molto importante, qualunque cosa possano dire o possano cercare di fare, ma per il resto niente, non cambia niente. Io la mia vita la continuo come al solito. Per avere giustizia bisogna sapere la verità e per avere la verità bisogna che il segreto di Stato venga abolito, che le carte siano a disposizione di tutti. Ma questo non è un passo avanti? Spero che lo sia. Ma in realtà non oso sperare. A furia di delusioni si diventa cauti. Ci sono molti che non vogliono la verità sulle stragi, su Piazza Fontana, sulla morte di Pino. E mi aspetto che nascano altri ostacoli, altri depistaggi, oppure che si dica che ora tutto è chiuso, che si è fatta pace e non c'è più bisogno di altro. Invece il riconoscimento che Pino è stato una vittima innocente non chiude, anzi rende ancora più necessario che si aprano i cassetti e venga fuori la verità. E dopo la cerimonia? Siamo rimasti lì nel salone per qualche momento, un po' di strette di mano. Si è avvicinato Napolitano per salutarmi. Sono onorata di conoscerla, ho detto, e lui, sono io onorato di conoscerla. Il consigliere Ruffo ci ha accompagnato nel salotto, Napolitano si è seduto tra me e Gemma Capra, si è parlato un po' di figli, di nipoti. Ho conosciuto la moglie del presidente, ho visto un sacco di altra gente, la figlia di Moro che è molto spontanea, simpaticissima, Mario Calabresi che mi ha dato l'impressione di una persona buona, molti che non conosco, ho avuto tanti di quei baci. Tutta un'atmosfera cordiale, rispettosa ma non ossequiosa, un'atmosfera che mi dava la sensazione lì dentro di uno stato di diritto, di come potrebbe essere uno stato di diritto. E quando sei uscita? Un'altra Italia. Si respira un'altra aria fuori, diversa, molto, molto peggiore. Un'Italia di nessun diritto.
E con questa lettura di Lella Costa termina la diretta qui da Palazzo Marino di questa serata per Piero Scaramucci, con Piero Scaramucci. Avremo modo di ritornare ancora a ricordare il nostro direttore. Per questa sera ci fermiamo qua, la linea allo studio.